palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, bentrovati. Un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma. Anche oggi c'è il nostro numero a disposizione per i vostri messaggi, il 333-9200170, sms, messaggi WhatsApp 333-9200170 e parliamo del Parma verso l'Alessandria. C'è stata la festa del centro di coordinamento, ieri sera i tifosi iniziano anche a ragionare sul mercato, insomma si sfoglia una rosa di nomi molto ampia, possibile, sicuramente è stato un assist l'articolo che è uscito la settimana scorsa sulla Gazzetta di Parma di Paolo Grossi, che elencava tanti giocatori di buona caratura, di ottima caratura, soprattutto per la B, che non stanno giocando, stanno giocando pochissimo in Serie A, che, ai quali il Parma potrebbe guardare, quindi insomma possiamo ragionare anche in questo senso e capire un po' dove si potrebbe pescare. Abbiamo tanti ospiti oggi, anche un ex gialloblu, abbiamo con noi Marco Gian De Biaggi. Prima però, per fare un po' il punto in Casa Crociata, ci aiutiamo con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma e poi iniziamo il nostro percorso odierno, ricordandovi sempre il nostro numero 333-9200170.
Tre gol subiti in quattro partite rappresentano uno score tutto sommato accettabile per il primo Parma di Beppe Iachini, considerando che quello di Maresca viaggiava alla media di 1,6 reti al passivo per partita. Certo, si può fare meglio, specialmente sui piazzati, considerando che da calcio d'angolo sono arrivati i gol di Brescia e Perugia, ma il dato difensivo inizia comunque ad essere confortante. Quel che ora diventa necessario è riuscire a segnare di più, un paradosso per una squadra costruita con l'obiettivo di avere il punto di forza nel possesso palle nella fase offensiva. Solo la Regina e le ultime quattro della classifica hanno segnato meno di 19 gol, quelli fatti dal Parma. Con Iachini, i crociati hanno realizzato due reti in quattro partite, una a Como e l'altra domenica contro il Perugia, entrambe messe a segno da Roberto Inglese. La buona notizia, a volerla cercare, può essere proprio questa, la continuità che sta lentamente trovando il numero 45 crociato. Del resto, Iachini, nel giorno della presentazione, aveva ricordato come le prime punte abbiano spesso segnato tanto nelle sue squadre. Le occasioni da gol, come con Maresca, non abbondano, ma il tecnico marchigiano ci sta lavorando e nel 3-5-2, che sembra il sistema di gioco prescelto, l'innesto di Rispoli aiuterà a creare maggiori pericoli dalle fasce, come è imprescindibile che sia. 3-5-2 che era lo schema adottato da Castori l'anno scorso alla Salernitana, in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche di Gennaro Tutino, fin qui generoso ma poco incisivo. A Iachini il compito di renderlo più pericoloso in zona gol o comunque funzionale alla fase realizzativa, che dovrebbe passare anche dai calci piazzati, tutti malamente sprecati contro il Perugia. Iachini sta lavorando su diversi dettagli, perché anche in Serie B sono questi a poter fare la differenza.
Palla in tribuna.
Intanto arriva il primo messaggio, che è di Rino, che ci scrive: c'è poco da festeggiare con la rosa che abbiamo a disposizione, scrive il nostro ascoltatore, che ci ritroviamo, scrive Rino. Noi invece ritroviamo un graditissimo ospite che è Marco Gian De Biaggi. Ciao Marco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, ci scrivono: c'è poco da festeggiare. Ti chiedo intanto se hai notato dei segnali di discontinuità con l'arrivo di Iachini, che non si sono visti da quanto riguarda i punti, la media punti addirittura più bassa di Maresca, ma hai notato qualche segnale incoraggiante in queste ultime giornate?
Beh, innanzitutto partiamo sì dal presupposto che quello che manca anche al Parma è la condizione fisica, e quindi quella però
è evidente, secondo
qualsiasi allenatore che arriva con un lavoro ben fatto ha bisogno di tempo, e quindi questa la vedremo con l'anno nuovo, credo. E, sì, piccoli segnali ci sono. Iachini è un allenatore pragmatico, magari non vedremo chissà quale calcio, però sicuramente credo che dal lato della sua esperienza metterà la squadra innanzitutto nel migliore dei modi in campo, e qualche miglioramento si è già visto da parte sua, da parte dei giocatori ancora non tanto, nel senso che comunque anche domenica ho visto una squadra impaurita, poca personalità nel voler andare anche a prendere palla dal compagno, andare a sostegno, insomma c'è stata un po' comunque difficoltà anche domenica. E quindi, poi tornando a Iachini, credo che comunque verrà ascoltato in fase di mercato, e spero che venga ascoltato, perché
ecco, speriamo.
Gennaio, penso che debbano puntare su sulle sue indicazioni per avere una squadra che diciamo adatta a un campionato di Serie B, quindi giocatori adatti a un campionato di Serie B, e sistemare quello che per adesso, quelle lacune che insomma evidenti che ci sono nel reparto, nei reparti, ecco.
Quali sono le più evidenti secondo te, quelle dalle quali proprio non si può prescindere, cioè se sul mercato non arriva nessuno in quel determinato ruolo c'è poco da essere fiduciosi, tre acquisti da fare?
Ma allora, io ho sempre ribadito che comunque avendo due punte come Inglese e Benedicat, cioè per me è fondamentale avere un terzino con il piede sinistro per andare a crossare, perché se l'idea di Maresca era quella di giocare con un destro per venire dentro il campo a giocarla è un altro discorso, però a questo punto io prenderei innanzitutto un terzino sinistro per produrre più cross. L'innesto di Rispoli è un ottimo innesto, un innesto intelligente, si è già visto domenica, non ci aspettiamo un fenomeno che possa stravolgere, però è un giocatore utile, adatto alla categoria, e penso che ci darà una grossa mano. Poi insomma il reparto più in difficoltà sicuramente è il centrocampo. Centrocampo vuoi perché il campionato è lungo e Schiattarella fisicamente non è in grado di reggere tutto un campionato, vuoi perché abbiamo due trequartisti al posto di come mezzali che sono Brunetta e Vasquez, quindi difficilmente possono coesistere, quindi io due centrocampisti li prenderei. E quindi
tra l'altro mi viene da dire un Gian De Biagi in mezzo al campo con le tue caratteristiche non farebbe male al Parma, manca proprio, cioè, adesso ricordando mandiamo indietro le lancette di qualche annetto, no? Cosa dici?
Ma no, centrocampisti di quantità ma anche di qualità, nel senso che centrocampisti che sappiano innanzitutto se il modulo sarà questo e continuerà a essere questo, ci vogliono sicuramente centrocampisti che sappiano inserirsi, però che abbiano anche gambe, perché non dimentichiamoci che da interno se gioca Vasquez, Vasquez ci può dare quell'imprevedibilità tecnica con un passaggio filtrante, comunque farà anche lui i suoi gol, specie piazzati o altre cose, però ci serve due interditori che sappiano anche sfruttare le loro qualità offensive, perché servono gli inserimenti. Brispoli è un altro che da esterno comunque attacca lo spazio, attacca l'aria, sì. Quindi secondo me se inseriamo qualche elemento con certe caratteristiche, il Parma penso che possa ancora sperare di ritagliarsi uno spazio per i playoff. Io credo che le prime due posizioni penso che siano difficili.
Sono anche andate, dai, insomma, da domenica sono messo a dire che siano andate definitivamente.
Allora, il discorso è che molti fanno, anche i tifosi fanno, pensano, il presidente c'ha i soldi. Sì, ho capito, ma non è che può rivoluzionare una squadra intera, perché comunque deve ricominciare tutto da capo, quindi devi inserire i giocatori adatti già in questo contesto. Quindi penso che comunque sia comunque difficile, quasi compromesso per quel che riguarda i primi due posti, perché comunque abbiamo visto che sono tante squadre che hanno dimostrato di meritare quelle posizioni per adesso.
Eh sì, anche perché non sono soltanto le prime tre, che siano Lecce, Brescia e Pisa, ci sono tante altre lontane, insomma bisogna fare la corsa su tantissime squadre,
sì,
forse
infatti
è quello che rende difficile la corsa per i primi due.
Sì, quello sì, è vero anche quello.
E invece ti chiedo, ecco, l'orizzonte del Parma lo vedi più ragionare, abbiamo tolto il discorso promozione diretta, può essere quello playoff, può essere quello di dire insomma adesso stiamo lavorando quasi come una preparazione per partire a gennaio, poi si fa questo mini campionato, cercare di andare più in alto possibile, giocarsi in una buona posizione in playoff e poi vedere cosa succede.
Sì, perché comunque sia l'ottica deve essere quella di ragionare, come ha detto Iachini, partita per partita, pensando al futuro ma guardando il presente, perché appunto la Serie B, cioè se fosse un campionato come la Serie A sai che magari le prime quattro posizioni per la Champions non le prende, cioè non riesce ad arrivarci, però essendo i playoff tante squadre poi il campionato è lungo, ci saranno comunque cambi di posizione in classifica tra le varie squadre, quindi secondo me abbiamo il tempo per poter arrivare là, ecco. Però tutto dipende secondo me dal mercato di riparazione fatto in maniera più intelligente, e quindi credo che ci sia ancora la possibilità, e secondo me Iachini è l'uomo giusto per questo campionato, per quest'anno anche.
Ti chiedo in chiusura come vedi la partita con l'Alessandria, che è una squadra che storicamente il Parma sarebbe portato a sottovalutare, ma vista la classifica non è che se lo possa permettere più di tanto.
Allora, no, abbiamo visto anche in passato, sì, l'unica magari partita che abbiamo portato a casa, visto anche poi la classifica, è stato Pordenone, però con lo stesso Cosenza, guardando sempre la classifica, non guardando i valori reali in campo, perché poi dopo alla fine il campo dice tutt'altro, abbiamo sofferto per tutto il secondo tempo, e quindi sarà una partita da prendere con le molle, perché comunque insomma il periodo nostro non è dei migliori, e quando tu sei obbligato poi a recuperare terreno poi con una piazza come la nostra, ogni partita rischia di avere un effetto boomerang, quindi insomma però devono avere la pazienza. Insomma, anche domenica, dopo, alla fine della partita, i tifosi hanno incitato la squadra, hanno fatto capire che gli sono vicini nonostante le difficoltà, hanno fatto capire per l'ennesima volta che Parma è una città dove se un giocatore, una squadra, da tutti in campo, comunque se poi c'è l'errore tecnico il risultato non viene, possono essere perdonati, però avranno l'aiuto da parte della tifoseria della città fino all'ultima giornata di campionato. Questo secondo me è un dato importante che i giocatori e la squadra devono pensarci, perché comunque è un fattore in più, quindi secondo me è un aiuto anche lavorare sereni, ecco.
Io ringrazio tantissimo Marco Gian De Biagi, che è sempre estremamente disponibile. Ciao Marco, grazie.
Grazie Marco, buona giornata. Ciao a tutti.
Ciao. È sempre bello fare due chiacchiere anche con chi se ne intende decisamente più di noi, per capire cosa manca, cosa serve, quali sono le prospettive per il Parma. Un po' di messaggi. E allora Roberto ci scrive finalmente qualcuno che dice che manca un esterno sinistro oltre al centrocampo. E questo è uno spunto interessante. Manca uno come Iori del Cittadello, Gianmarco Ferrari del Sassuolo. Giocatori che suonino la carica e con l'esempio trascinino questa massa informe di pseudo giocatori, ci scrive in un altro messaggio nostro ascoltatore. Adesso facciamo non una pausa, ma vi proponiamo una lunga intervista. Allora, ieri la festa del centro di coordinamento, storicamente è il momento in cui il centro di coordinamento si riunisce e celebra le feste, insomma, prima della sosta, anche se ci sono due partite da giocare. Noi andiamo a sentire il suo presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini, intervistato da Carlo Chiesa.
Consueto appuntamento con il Natale del centro coordinamento Parma Club, presidente Angelo Manfredini, quarantennale quest'anno, una data importante.
Sì, quest'anno decorre il quarantennale del riconoscimento ufficiale del Parma Calcio, perché in effetti è stato fondato prima, però su volontà di Riccardo Sogliano nell'81 venne riconosciuto ufficialmente dalla società il centro coordinamento Parma Club. Quest'anno, come dicevi giustamente, decorre il quarantennale di questa fondazione, di un gruppo del tifo organizzato del Parma. È una nata importante, 40 anni sono tanti, io personalmente ne ho vissuti tanti di questi 40, perché sono entrato dopo 4 anni e quindi praticamente posso dire che ho vissuto tutta la storia di questi 40 anni, 35 anni diciamo, quindi bello e brutto, tanta roba, però importante è non mollare, come dico sempre, e portare sempre il Parma nel cuore. Questo è quello che ti fa stare vicino alla squadra e alla società Parma Calcio.
Altrettanta consuetudine è la premiazione con il giallo-blu d'oro di un elemento di spicco della società, quest'anno che avete scelto?
Assolutamente sì, la 19ª edizione del giallo-blu d'oro, quest'anno abbiamo scelto, i presidenti hanno scelto e votato lo slow del Parma Calcio, Giuseppe Squarcia, l'uomo col cuore crociato, l'uomo uno di noi, anche lui da sempre col Parma nel cuore, quindi penso che se lo meriti per tutto quello che ha fatto e che sicuramente farà ancora in futuro per il Parma Calcio.
Sono anni un po' complicati dal punto di vista dei risultati. Che Natale sarà quello dei tifosi gialloblu?
Ma vada, il nostro è un Natale, come posso dire, di speranza di ripartire. Sicuramente sarà così. Già adesso si inizia a vedere la mano del nuovo mister che è arrivato. Penso che nel mercato invernale qualche rinforzo il presidente Kraus dovrebbe farlo, e da lì secondo me l'obiettivo al momento è raggiungere i playoff. Poi i playoff ce la giochiamo, ci siamo giocati la Serie B, ci siamo giocati la Serie A, ma perché no, ritornare ancora in Serie A tramite i playoff. Però la speranza dei tifosi gialloblu è questa. Ne approfitto, Carlo, auguro un buon Natale a tutti i tifosi, a tutte le loro famiglie, e non solo i tifosi ma a tutta Parma, perché il Parma Calcio è la società e rappresenta anche la città Parma Calcio in giro per l'Italia, e l'ha rappresentata in Europa negli anni che furono, e che tutti sappiamo cosa ha fatto il Parma Calcio in Europa anche.
Qualche risultato positivo potrebbe riportare la gente allo stadio, no? Si è tanto parlato di questo distacco tra società e tifoseria, che mi sembra però che con qualche passo della società è un distacco che si stia sicuramente accorciando.
Assolutamente sì, è stato molto gradito il fatto che hanno rivisto i prezzi degli abbonamenti, hanno fatto prezzi che secondo noi erano quelli che dovevano fare dall'inizio, però vabbè, ci sta a sbagliare. Però è importante che quando uno sbaglia riconosca di aver sbagliato, quindi si sono rivisti, hanno fatto i prezzi che vanno bene, la gente ha risposto con gli abbonamenti, e insomma speriamo, ma come sono convinto di avere intrapreso la strada giusta per ricomporre diciamo il gruppo tifosi, società, squadra. Questo è importante, abbiamo visto negli anni passati, oramai come dicevo prima, ne abbiamo viste di tutti i colori, fallimenti, ripartenze, fallimenti ancora, e abbiamo sempre notato che ed è questo secondo me uno dei punti fondamentali, l'unione. Se stiamo uniti si raggiungono traguardi importanti. Quindi io dico ragazzi, ma tutti, dico ragazzi per dire dei calciatori, la società, i tifosi e la città, tutti uniti, e raggiungeremo ancora un traguardo importante per Parma.
Altri segnali positivi sono il ritorno a Collecchio per vedere gli allenamenti da parte della tifoseria, ed anche la presenza di dirigenti e giocatori, il ritorno di dirigenti e giocatori alle feste dei club, no? Anche questo è un bel segnale.
Questo è un altro segnale importante, come si diceva prima, di questa riunione che si sta cercando di fare, e che sono sicuro che riusciremo nell'obiettivo. Hanno riaperto i cancelli di Collecchio, che erano anni che non si riaprivano. Stasera abbiamo una buona rappresentanza alla nostra festa del Natale gialloblu, purtroppo condizionati ancora da questo maledetto virus che ci sta tormentando, però diciamo il numero è importante di rappresentanti di tutti i livelli, dalla dirigenza, staff tecnico, calciatori, uffici, insomma sono tutti. Una buona rappresentanza del Parma Calcio, quindi grazie al Parma che ha mandato tutte queste persone, e sempre forza Parma.
Palla in tribuna.
Un grazie va a Carlo Chiesa per la collaborazione, un grazie per la disponibilità a Angelo Manfredini, che avete appena sentito intervistato alla festa di Natale del centro di coordinamento Parma Club. Salutiamo il nostro amico Luca che ci manda da tradizione la designazione arbitrale. Il signor Manganiello di Pinerolo sarà l'arbitro del match di Alessandria. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Lunga vita alle auto da vivere. Con Renault Care Service fino a gennaio, ad Advantage Service Renault con sostituzione pneumatici invernali e placchette freni anteriori, è tuo da 1 euro al giorno, ossia 30 euro al mese per 12 mesi. Anticipo zero, TAN zero, TAEG 1085, riservata alle Renault dai 4 anni in su. Offerta dedicata solo ai già clienti consumatori Fin Renault e salvo approvazione. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Danico il calzolaio, esperienza al vostro servizio anche per lo sport e il tempo libero. Sostituzione suole e scarpe da running, scarponi da cross e arrampicata, riparazione borse e giubbotti, lavorazione pelle, accorciatura punte e scarpe estivali, lavaggio AG e trattamento antibatterico, duplicazione chiavi e radiocomandi cancelli. Da Nico il calzolaio è a Collecchio in via Spezia 91. Per informazioni 334 94 62 248.
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
La seconda parte di Palla in tribuna. Intanto esco dal seminato, esco dal discorso Parma, però quasi tutti i quotidiani sportivi mondiali, se non anche quelli che si occupano di attualità, di cronaca, aprono con la notizia del Kun Aguero in lacrime che smette di giocare. Un momento durissimo, sapete che ha dovuto lasciare il calcio per un problema al cuore, si ritira, giocatore ora del Barcellona, ora di fatto svincolato e liberissimo, un giocatore che hanno segnato la storia del calcio degli ultimi 15 anni di calcio, assolutamente, quindi fa un po' impressione, ecco questo, il mondo, c'è un grande tributo che gli è stato dedicato al Camp Nou, c'erano oltre ai rappresentanti del Barça anche Guardiola del City e poi i suoi vecchi dirigenti anche di altri club, Kun Aguero che era passato per giocare con Messi a Barcellona, Messi si è andato a Parigi, lui dopo pochi mesi ha avuto un problema al cuore, ha lasciato il calcio. Chiudo parentesi, abbiamo un nuovo ospite che è con noi, con Matteo Caselli degli Asprillas. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, nonostante tutto Forza Parma.
Nonostante davvero tutto, addirittura voi dovete giocarvi la carta della Marcord per non parlare del presente, o sbaglio?
Eh sì, ieri sera ci siamo voluti fare due coccole e farci un po' del bene. E allora, siccome avevamo questo format che a noi piace molto, che è quello si chiama Ti Ricordi, cioè parlare delle grandi partite del passato del Parma, quindi la Parma Reggiana con D'Aversa qualche anno fa, parleremo di Parma Anversa, la finale di Coppa delle Coppe il mese prossimo. Ieri sera abbiamo parlato forse della più bella partita di tutti i tempi del Parma, che per chi c'era penso che sia automatico, è il Parma Bordeaux 6-0, con cui abbiamo annichilito una delle squadre poi che ci aveva fatto più soffrire in quell'edizione, sì, sì, della Coppa.
Vabbè, adesso però ti tocca parlare del presente . E ti chiedo, se lo guardi, non ti chiedo il breve periodo, anche perché non ci sono scadenze, tutto sommato, poi magari parliamo dell'Alessandria, ma se hai fiducia, prima con Marco Giannebiaggi abbiamo escluso, per me si è messo il punto proprio domenica scorsa sulla possibilità, ma forse era già stato decretato prima, di lottare almeno per i primi due posti. Che orizzonte vedi per il Parma? Vedi una possibilità di entrare in zona playoff o secondo te bisogna guardarsi le spalle ed è quello veramente l'orizzonte crociato?
Guarda, il Parma di oggi dovrebbe guardarsi alle spalle, fortunatamente mi sembra manchino tre partite a gennaio e dopo i test che ha fatto l'allenatore al mercato di gennaio, l'allenatore ha fatto in queste partite, risulta chiaro che questa squadra per come è fatta oggi non potrebbe avere altro che l'obiettivo di salvarsi e quindi penso che quello che ci possa venire in aiuto è il mercato di gennaio. Io mi sono messo la mano sul cuore, penso che nelle prossime due partite, nonostante giochiamo con due squadre sulla carta deboli come Alessandria e Crotone, il Parma per come oggi rende delle squadre imprescindibili e inaffrontabili tutte, cioè, basta vedere la partita col Cosenza, cioè Cosenza, noi a Sprillas abbiamo preso una settimana di nomi dai tifosi del Cosenza perché avevamo osato dire che battere il Parma non voleva dire essere una squadra in salute, cioè, siamo noi che siamo molto fuori salute, molto malati. E questi ci avevano detto, ma no, ma vedrete, il Cosenza sarà uno squadrone, cioè Cosenza ha pareggiato quella partita nemmeno vinta e poi le ha solo perse ed hanno addirittura cambiato allenatore, questo per dire che Parma per come è oggi è una squadra che dà una possibilità a tutti, quindi compreso Alessandria e Crotone.
Eh sì. Guarda, su questo sono d'accordo e ti aggiungo, il secondo tempo contro il Perugia mi preoccupa molto perché ho visto una squadra, oltre che a corto di fiato, veramente implosa poi nella mentalità, come sono stati giocati gli ultimi palloni, o sbaglio? Che impressione ti ha dato?
È la squadra che mi regala ogni domenica il sentimento di mestizia, che è diverso dall'arrabbiatura. Mesti vuol dire che abbiamo già sublimato l'arrabbiatura ed è senza speranza. Cioè, noi siamo una squadra, bastava guardare la partita col Cosenza, che anche quella uso come esempio, cioè una delle peggiori squadre mai viste al Tardini, che ci ha dato una lezione di calcio nel secondo tempo.
E poteva vincere all'ultimo minuto.
Cioè, ma Grama oltre ogni limite non ha vinto, sbagliando un rigore clamoroso alla fine. La partita col Perugia ha semplicemente confermato che questa è una squadra che non corre, e per fare questo c'è bisogno solo della pausa invernale, per provare a fare un po' di fondo. Quindi io mi chiederei che cosa hanno fatto, ma bastava guardare i report di quest'estate, cioè questa squadra è una squadra che quest'estate quando ha fatto la preparazione non faceva
partitella,
fondo.
No?
Partitella, oh, ma l'avrei voluto fare anch'io sempre così, ma io negli allievi a Carignano il fondo lo facevo. Poi è vero che il futuro del calcio posizionale è il calcio dove graviti nell'area e non hai neanche più bisogno di correre, però questa squadra non corre e quindi per sistemare qualcosa ci sarà bisogno di quello, speriamo, della pausa, di per fare un po' di fondo, cambiare giocatori e lavorare un po' di più sulla testa, perché poi questa è una squadra che non corre ma che appena prende un gol va in cagona, come, scusate se non è elegantissimo,
sì,
come termine,
no, te lo concedo.
Ma rende l'idea.
Ti chiedo questo: c'è una paura che serpeggia in ottica mercato, tanti eleggono nomi, poi era stato molto bravo secondo me la settimana scorsa Paolo Grossi sulla Gazzetta a fare questa lista della spesa possibile, no? Dalla quale pescare, c'era l'imbarazzo della scelta, e tutti hanno il terrore che arrivino degli altri giovani.
Ma la quota di giovani, secondo me, ne abbiamo parlato anche domenica dopo la partita nella diretta che facciamo dopo con gli Esprillas, io penso che si sia aggiornato il progetto, non è che anche dalle parole con cui si è presentato l'arrivo di Iachini, questa società ha capito una cosa, la combo, allenatore di belle speranze ma che non ha mai allenato un club professionistico se non 20 giorni ad Ascoli finendo esonerato, e un gruppo di giovani, solamente giovani, anche di grandi prospettive secondo loro, è un combinato disposto che produce danni. Quindi si è deciso di, già dalla fine di quest'anno si era immaginato, aggiungiamo giocatori di esperienza e creiamo una colonna vertebrale della squadra di giocatori di esperienza. Oggi penso che abbiamo tolto un altro pezzettino, il giovane allenatore di belle speranze non è assolutamente detto che sia idoneo a far crescere giocatori giovani, ci potrebbe essere bisogno, e forse questo è un errore che oggi potremmo anche riconoscere, dell'allenatore d'esperienza che crea le condizioni per cui i giovani emergano. Quindi io da questo mercato mi aspetto che continui questo, cioè la nostra quota di giovani l'abbiamo già finita, penso che ce l'abbiamo già basta. Si prenderanno ulteriori giocatori che cercheranno di rinforzare dal punto di vista dell'esperienza e anche dello stare in campo in partite complicate come quelle che si giocano in Serie B, aiuteranno a crescere i giovani che già abbiamo. Io non penso che ne arriveranno tanti altri, sì, qualcuno per la primavera probabilmente lo continuerà a fare questa società, ma quando parli di Goldaniga, parli di Izzo, sono tutti giocatori che insomma non c'hanno mica 20 anni, e mi sembrerebbe strano, ecco, se andassimo a prendere, anche perché i fenomeni di 20 anni vanno già nel Barcellona e Manchester City, quelli già fatti non vengono qui. Qui avrete bisogno di gente come Benedini, ecco.
In chiusura, intanto con la promessa di sentirci la settimana prossima, che mi piacerebbe un po' dare gli Oscar o mandare dietro alla lavagna in termini annuali, chi vedi tra i candidati gli uomini da salvare di questo 2021 in casa Parma?
Oh, sono fatica, non è che ce ne siano tantissimi. Io salverei il portiere, che ha dimostrato di essere ancora un calciatore, anzi, un signor calciatore. Nella società ad oggi nessuno, con tanta speranza per il futuro, ma ad oggi i risultati parlano chiaro. Se nella mia azienda fossi valutato per i risultati, oggi vorrebbe dire che io non sto vendendo niente, sarei da cambiare. Io salvo solo il portiere, do una speranza ancora a Roberto Inglese, perché secondo me sta facendo vedere piano piano che forse può tornare un calciatore, anche se ha bisogno di essere affiancato a un altro centravanti. E basta, e poco altro. Io metto dietro la lavagna anche Vasquez, perché ha fatto vedere in due partite di essere un calciatore di ben altro livello, ma per tutte le restanti ha continuato a fare la piroetta su se stesso, che insomma, se avesse giocato in eccellenza avrebbe preso tante di quelle scarpate che la seconda non lo faceva più.
È in difficoltà, e nelle ultime due l'ho visto, a parte ha preso la traversa ad Ascoli, insomma, l'altro giorno, secondo tempo, l'ho visto in grandissima difficoltà. Incrociamo le dita per l'Alessandria, cosa facciamo? Perché se andiamo a memoria, dunque, in passato abbiamo riabilitato la Pro Vercelli, insomma, il tour del Parma anche negli anni più felici ha sempre previsto delle riabilitazioni clamorose.
Tutti, noi abbiamo fatto fare gol anche a giocatori incredibili, cioè Luis Adriano Adriano dell'Atalanta, che pensavamo l'altro giorno, che nessuno si ricorda, uno che ha fatto un gol in Italia e l'ha fatto a noi, quindi noi abbiamo riabilitato giocatori e squadre, e oltretutto
Lentella,
però Alessandro viene anche da un 4-0 incredibile contro la Regina. Noi a Parma abbiamo detto che la Regina era diventato il Barcellona perché ci aveva sconfitto, ecco, ne ha presi 4 in casa con l'Alessandria. Quindi, come si annuncia l'ennesima partita difficile con una squadra che non è morta, dove io spero soltanto di giocare una partita inguardabile ma fare 3 punti. Questa è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, di fare un tiro in porta. Rimpiango i bruttissimi Parma di D'Aversa, che si metteva in 45 davanti alla riga, ci metteva anche il pullman, ma poi portava a casa la partita. Noi adesso abbiamo bisogno solo di 3 punti, tutto il resto è contorno.
Io ringrazio Matteo Caselli per essere stato con noi. Ciao Matteo.
Grazie a voi, vi saluto e vi do appuntamento anche per il dopo partita, come sempre fammi fare un po' di pubblicità, gli Estella vi aspettano per il post partita caldo online domenica verso le 4. Ciao a tutti.
Con anche i tifosi dell'Alessandria che se la prendono con voi.
Sì, perché usiamo dire che battere... No, adesso non diciamo niente, non portiamo male. Però posso, già dico che l'Alessandro non posso definire la Real Madrid, spero che non se la prenderanno, ecco.
Va bene, ciao Matteo.
Buona giornata a tutti.
Ciao. Era Matteo Caselli, qui ho un sacco di messaggi in attesa, allora vado pian piano a leggerli. Ciao Marco, la differenza sta nel prendere giocatori buoni. Guarda il centravanti del Catania, Luca Moro, preso dal Padova in prestito in 18 partite, ha già fatto 12 gol, ora tutti lo vogliono, e noi prendiamo giocatori dai 7 ai 13 milioni e non ci sono utili. Maurizio, invece Ampo 60 ci scrive, poi andiamo da Luca Ampolini, che non è Ampo 60, però vabbè, abbiamo questo caso di omonimia tra il nostro opinionista e il nostro ascoltatore. Senz'altro la rotta, ci scrive Ampo 60, è stata corretta, adesso sembra abbiano le idee più chiare, con un mercato da usato sicuro e scelto da Iachini sono sicuro che torneremo a gioire con il Parma. Poi questo è Andrea da Torino, allora ringraziamo e salutiamo soprattutto chi ci scrive da lontano e probabilmente ci ascolta in streaming. Mi auguro che le feste ci portino dei giocatori con esperienza per sperare nei playoff al posto di questi giovani troppo inesperti, non in grado per la Serie B e la salvezza, i giovani solo per la primavera per farli crescere. Condivido Andrea, ecco, questo sì, ci può stare. E domenica finalmente si vince, scrive Mark, la prima di 20 vittorie di fila, siamo all'apice della fiducia. Cosa facciamo? Ci fermiamo? Sì, qualche istante, poi con noi ci sarà Luca Ampolini. Allora, piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell. A Natale regala la nostra passione, il nostro lavoro e il nostro amore per il territorio. Dentro ogni bottiglia o Inoe si nasconde tutto questo, oltre alla voglia di condivisione e gioia. A Natale, più che in ogni altro momento. Per le feste, scegli l'eccellenza di Parma. Sullo shop online oinoevini.it o presso il nostro spaccio aziendale a Traversetolo, aperto anche il sabato pomeriggio per tutto il mese di dicembre.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro.
Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Wow, ma hai comprato l'escavatore nuovo?
No, Aran me lo ha regalato, con anche il martello e la pinza, tutto con sistema Industria 4.0.
Ma davvero?
No, ma ho scelto i migliori marchi disponibili sul mercato e sono riuscito a risparmiare grazie alla consulenza tecnica e fiscale di Aran. E compresi nel prezzo, ci sono tanti altri vantaggi. Vai a scoprirli in concessionaria.
Aran è a Medesano, un partner affidabile per la tua impresa. Rivenditore dei marchi Takeuchi, Merlo, Gel, Epiroc, Husqvarna, Simex, Officine Malaguti, Zeta System, Kinshofer, CM Finitrici. Per info www.ar-an.it.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, Palla in Tribuna di nuovo in onda con la nostra trasmissione dedicata al Parma. Oggi ci siamo focalizzati molto sulle prospettive e un pochino anche sul mercato. Abbiamo un nuovo ospite in linea con noi che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Luca, qui dopo c'è una rosa di nomi da farti spulciare, dirti chi ti piace e chi non ti piace. Però tornando invece all'attualità più che al futuro, quindi è al mercato, una piazza che resta comunque fiduciosa e guarda con grande fiducia al lavoro di Iachini. Le impressioni che arrivano dalla festa anche dei Parma Club è che abbia fatto davvero un ottimo impatto a livello emotivo anche sui tifosi, il nuovo allenatore.
Sì, sì, beh, ma lui sicuramente è un tecnico il cui curriculum è sinonimo di garanzia, quindi il tifoso è abbastanza logico che lo possa vedere con fiducia e con entusiasmo e con la speranza che possa invertire un po' sta rotta. È un allenatore che chiaramente ha bisogno di tempo, d'altra parte insomma di tempo non ne ha tanto, però è evidente che nessuno poteva pensare che in 3 giorni potesse cambiare 4 mesi di lavoro che non hanno portato a nulla, quindi purtroppo bisogna portare un po' pazienza.
Però Luca, forse un risultato positivo in più, intendo 3 punti in più, qualcuno se li aspettava. Invece probabilmente il Parma ha molti più problemi di quanto si credesse, ecco.
Sì, il Parma ha molti problemi. C'è stata una frase tra l'altro di Iachini che ha detto domenica, che riprenderemo probabilmente domani sera a calcio e calcio. Lui ha detto: beh, non posso, come dire, non sono un mago e non posso fare in modo che la mia squadra abbia il lavoro che hanno già le altre squadre in 6 mesi. Insomma, sostanzialmente il senso della sua frase è stato questo. Che non significa probabilmente, non so se ci fosse un riferimento al Parma targato Maresca, probabilmente c'è un riferimento solo al fatto che lui è appena arrivato e quindi gli altri hanno già 6 mesi di lavoro, 5 alle spalle con lo stesso tecnico, quindi perché lui possa dare un'impronta ci vuole tempo. Ci vuole tempo perché è una squadra oltretutto malata, una squadra che ha gravissimi problemi a livello mentale, secondo me, perché è una squadra molto scarica.
E il secondo tempo di domenica dice proprio questo, secondo me.
Sì, no? Poi non so se il secondo tempo di domenica, che è stato francamente indecifrabile, sia dettato appunto da questi problemi caratteriali o se la squadra fisicamente avesse solo 50-55 minuti nelle gambe. Io questo non lo posso sapere perché non abbiamo i dati dei giocatori da consultare, quindi si possono solo fare supposizioni. è evidente che Iachini, che è arrivato da 10 giorni, se c'è un secondo tempo del genere non ha gravi responsabilità. Io l'unica cosa che imputo a Iachini è una formazione che mi ha convinto poco domenica scorsa, mi hanno convinto poco i cambi. Lui comunque, volente o nolente, si è capito che giocherà col 5-3-2, che è il sistema di gioco che ama di più, che esclude evidentemente alcuni giocatori, ed è giusto che arrivi prima il Parma di alcuni giocatori, però è inutile, in riferimento anche a Mann, metterlo a fare il terzino tutta fascia a sinistra e chiedere e pretendere poi dallo stesso un grande contributo, insomma. Quindi, ma dico a Mann per dire anche altri giocatori che così in quella posizione non possono fare molto. Però detto questo, Iachini è sinonimo di garanzia. Se c'è un uomo che può risollevare le sorti del Parma, questo è lui, insomma, non ci sono molte alternative.
Luca, abbiamo letto tanti nomi sui possibili giocatori che potrebbero interessare, molti sono suggerimenti, addirittura si è passato a questo effetto, anche forse con il terrore che arrivino di nuovo giovani inesperti, sconosciuti, e un'altra infornata, insomma, di ragazzi non pronti. Ci scrivono anche alcuni ascoltatori proprio in questo momento al 333 92 00 170. Allora, Manuel ci scrive: perché non provare a prendere Donnarumma della Ternana?
Donnarumma è una seconda punta, più che una prima punta, è un giocatore che abbiamo inseguito tante volte, già quando giocava a Salerno e noi eravamo in Lega Pro, Fagiano cercò di portarlo a Parma e sfuggì per poco, è un buon giocatore. Io credo che il Parma adesso però abbia più bisogno di giocatori più sul pezzo, punterei su altri nomi. Mi piace più un Lasagna, mi piace più un Mancuso, mi piace più un Piccoli dell'Atalanta, che è un ragazzo che secondo me è fortissimo, e a Bergamo gioca poco e già l'anno scorso Spezia fece molto bene. Però per l'attaccante Donnarumma sì, è sinonimo di garanzia, ma punterei più io su giocatori qualitativamente con qualcosa in più, e i nomi che ho fatto secondo me hanno qualcosa in più.
Cavolo, assolutamente, guarda, concordo con te. Altro parere che ti chiedono, questo è Cristian: cosa ne pensi di Benassi?
Benassi penso tutto il bene possibile. Nel Torino c'erano sia lui che Baselli, che sono due giocatori differenti ed entrambi possono essere appetibili. Benassi più di Baselli ha un po' meno visione di gioco, però è uno che si inserisce molto di più, molto bravo a dettare il passaggio, forte fisicamente. Ma anche qui sicuramente lui ha lavorato con Iachini. A Firenze non gioca praticamente mai, un po' come Baselli a Torino, che sembra un po' chiuso. Tra i due mi piace più Benassi. Il Parma in questa posizione avrebbe bisogno anche di un centrocampista difensivo di un certo spessore. A me piace molto Lassana Koulibaly della Salernitana, che è poco sponsorizzato, ma è un giocatore che quest'anno sta facendo grandi cose. Salernitana è una squadra...
Il signore la prima di campionato, se non sbaglio.
Esatto, è una società piena di problemi. E lui è un giocatore, è vero, centrocampista difensivo che farebbe il caso del Parma, proprio per tamponare e ripartire.
Guarda, poi adesso abbiamo iniziato, diventa una rubrica questa, con Roberto che ci scrive, e parto da questo presupposto. Prima abbiamo avuto con noi Marco Gian De Biagi, che diceva: oltretutto al Parma serve anche un laterale di sinistra, perché se giocano a 5 per le punte servono dei cross fatti col mancino e non con uno che rientra, poi non sappiamo quando rientra Koulibaly. Allora scrive Roberto e dichiara della Regina.
Sì, dichiara della Regina, lo segnalerò anch'io domani. È un giocatore che a me piace molto, poco pubblicizzato, non è giovanissimo, perché è un ragazzo di 27-28 anni, ma quest'anno sta facendo molto bene. Poi in Serie B ce ne sono tanti, c'è anche Birindelli del Pisa che sta facendo cose straordinarie, ma Pisa non se ne priverà mai. Io a sinistra, giocatore interessante, potrebbe essere a cui nessuno ha pensato. A me piace molto Jordan Lukaku, che è fuori rosa dalla Lazio, nella Lazio, e proprio non è nemmeno in rosa ed è un sicuro partente a gennaio, ed è uno che chiaramente ha una quotazione di mercato non leggera, ma è uno che ha voglia di rivincita ed è uno che a sinistra spinge come un matto. È il classico giocatore a 5 che era stato preso proprio per il 3-5-2 di Inzaghi, quindi sarebbe un giocatore ideale.
E via, ne arrivano altri messaggi. Luca, io ti tengo sotto battuta. Adesso Davidone ci propone, ci richiede, perché è un tema ricorrente, anche se sta perdendo un po' quota in queste settimane dopo l'arrivo di Rispoli. Lui ci parla di Laurini e Jacoponi. No, io aggiungo questo, insomma, in maniera didascalica, Larini, dopo che è arrivato il Rispoli, vedo difficile, ecco, una sua permanenza, un suo reintegro. Per Jacoponi credo che invece siano tutti margini, volendolo.
Ma sì, ma ragazzi, allora, da un punto di vista, allora, io sarei per il reintegro solo di Jacoponi, ma non tanto per qualità tecniche, che peraltro secondo me che farebbero molto bene alla difesa del Parma, ma perché è un leader silenzioso, è una persona secondo me che ha grandi qualità morali anche a livello del gruppo, oltre che un attaccamento, una maglia straordinaria. Insomma, lui è un vero capitano dal mio punto di vista, quindi io Jacoponi lo metterei dentro subito. Laurini no, ma non me ne voglia, ma il Parma cioè non è quel giocatore che dà quel quid in più di cui il Parma ha bisogno in questo momento. Cioè, se tu inserisci Laurini in questo Parma non se ne accorge nessuno, dal mio punto di vista, essendo una squadra così piena di problemi. Sempre tornando al discorso che io ribadisco, che questa è una squadra che ha bisogno di innesti, ma è una squadra che va male perché ha dei problemi all'unisono. Magari fosse il problema di un singolo, significherebbe evidentemente avere una squadra con un altro rendimento e una squadra chiaramente con un'altra classifica. Il problema è di tutta la squadra, perché non c'è un solo giocatore, ad eccezione del portiere, che si salva. Quindi non ne farei una questione di qualità tecnica, ne farei una questione legata a un miglioramento totale a livello di mentalità e di condizione generale.
Altro messaggio che arriva, e questo riguarda, a proposito, su me va proprio sulla falsa riga di quello che stai dicendo, ma scusate, è possibile che Tutino sia diventato così balordo quest'anno dopo aver portato la Salernitana in Serie A? Questo è Mark.
Ma Tutino non è balordo per niente, ragazzi. Tutino, cioè io capisco il malessere del tifoso, capisco magari un po' meno degli addetti ai lavori, che forse dovrebbero fare analisi un po' più approfondite, ma il tifoso capisco, non conosce Tutino, lo vede giocare, dice ma questo chi è? Tutino è uno che in Serie B ha sempre avuto una carriera di altissimo livello, l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Serie B, ha portato, come ha detto bene il telespettatore, praticamente in Serie A la Salernitana da solo. Il Napoli non si è mai privato del giocatore dopo quest'anno, l'ha sempre mandato in prestito perché ha sempre pensato fosse un giocatore di grande talento. Cioè, chiediamoci perché questi giocatori che da altre parti hanno sempre fatto bene, quest'anno stanno facendo tutti male. Non limitiamoci a dire sono balordi, come sostiene qualcuno. Questo è il mio suggerimento, dopo ognuno può pensarlo esattamente come vuole e ci mancherebbe altro. Però secondo me i problemi, ribadisco, sono altri. Tutino, aspettiamo di vedere questi giocatori in una condizione psicofisica accettabile dopo mesi di lavoro veramente indecifrabili per poterli giudicare. Questo è il mio suggerimento, il mio consiglio. Dopo, ripeto, ognuno traga le conclusioni che desidera, ci mancherebbe.
In chiusura, e guardiamo la partita con l'Alessandria, ci scrive Andrea da Torino, quindi è un vicino di casa, si può dire, quasi, per il match in programma domenica. Bisogna sperare in un risultato positivo prima della sosta e lasciare un messaggio di buon auspicio. Questo Andrea da Torino, e in questo senso diciamo che prima di Natale, insomma a cavallo di Natale, ci sono due partite abbastanza abbordabili, ma quest'anno il Parma di partite abbordabili ne ha avuta sieno una, quella col Pordenone. Ecco, come la vedi l'Alessandria adesso che arriva anche da una vittoria a valanga contro la Regina?
Ma guarda, condivido molto la seconda parte della tua considerazione. Come vedo il Parma io più che l'Alessandria, perché io credo che il problema non sia mai l'avversario quest'anno, bensì il Parma. Cioè, se il Parma fosse in una condizione fisica e mentale diversa, potrebbe giocare ad Alessandria con molta autorevolezza, con rispetto dell'avversario, ma senza problemi. Il Parma attuale, secondo me, potrebbe temere tranquillamente anche il Modena di Lega Pro o la Reggiana. Sì, perché è un Parma.
La Reggiana sicuramente, anche il Modena, è vero, hai ragione.
Sono primi in classifica tutti e due, il Modena ha vinto 10 partite consecutive. Cioè, sono due. Il Parma il problema è il Parma, non è l'avversario. Alessandro è un avversario che tecnicamente non vale questa squadra. come non lo valeva l'Ascoli, come non lo valeva il Perugia, come non lo valeva la Reggina, come non lo valeva... Però il problema è il Parma. Ragazzi, se non corri in Serie B non vai da nessuna parte, non conta la cifra tecnica, conta che condizioni hai e come affronti le partite, che approccio mentale e fisico hai alle sfide, se no non vai da nessuna parte, in Serie B conta questo, io la vedo così.
Luca, ti ringrazio tanto e lancio l'appuntamento per domani sera, calcio e calcio. Grazie. Sì, l'Alessandria, ma anche tanto mercato, c'è fame, insomma, poi i tifosi si stanno esprimendo, hanno avuto anche qualche suggerimento importante, chissà che non sbocchi qualche nome nuovo, e domani sera c'è calcio e calcio lì apposta, no?
Vediamo un po', sì, noi ce la mettiamo tutta, speriamo ce la metta tutta anche il Parma. Grazie Marco, un abbraccio.
Ciao Luca. Luca Ampollini con noi, io ringrazio Simonetta Collini in regia, è tutto per Palla in Tribuna per quest'oggi, per chi vuole riascoltare la puntata c'è spazio sul podcast, sul sito di Radio Parma, radioparma.it. Grazie per essere stati con noi, un saluto a tutti da Marco Balestrazzi.